Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. Bene, ieri abbiamo cominciato il Triduo in preparazione alla festa della Beata Vergine Maria di Lourdes e per questo ho pensato di intrattenermi con voi nel leggere e meditare i messaggi che la Madonna dal cielo, apparendo a Santa Bernadetta, ci ha donato. Prima però di iniziare la lettura e la meditazione di questi brani, di questi testi, vogliamo fare la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, prima ancora di leggere, meditare con voi le celebri apparizioni avvenute a Lourdes nel 1858, tra l'11 febbraio il 16 luglio, ben 18 apparizioni della Madonna, volevo brevemente soffermarmi sui fatti antecedenti che legano questo nome di Lourdes alla Beata Vergine Maria e che risalgono a tempi molto addietro, ai tempi cioè di Carlo Magno. Carlo Magno, celebre imperatore, sta tornando da una battaglia contro i Mori in Spagna e si trova a passare in questa vallata solcata dal fiume Gave, nei pressi di quel piccolo paese che oggi chiamiamo Lourdes, ma che allora si chiamava Mirabel, dal nome del signorotto locale Mirat. Quando Carlo Magno passa di là, si accorge che questa città col suo castello ha come padrone appunto questo Mirat, che però è un musulmano. E quindi, mal sopportando di trovare nei propri domini uno di quegli infedeli che era andato a combattere persino in Spagna, decide di cingere di assedio il castello e di prenderne il possesso. Ma cosa accade? La conquista si rivela molto difficile, il castello è in una posizione molto favorevole. E inoltre era difficile prendere Mirat e i suoi con la fame, dal momento che il fiume Gave passava proprio nel mezzo del castello, portandovi pesce fresco. Fu allora che il vescovo Turpino, che era il seguito di Carlo Magno, vescovo del santuario della Vergine di Lepuì, propose all'imperatore di parlamentare con Mirat. Dice: lasciami andare a me a parlare con questo musulmano. Carlo Magno gli dà il consenso, quindi il vescovo Turpino va, incontra Mirat e gli dice: poiché non ti vuoi arrendere a un uomo, cioè a Carlo Magno, riconosci almeno per tua signora la più nobile dama che sia mai esistita, la Santa Maria di Lepuy, Madre di Dio. Io sono un suo servitore, sii tu il suo cavaliere. Non si sa bene se per un motivo di curiosità, perché fu avvinto dalle parole o dalla figura anche di questo vescovo, sta di fatto che Mirat decide di partire per andare a questo santuario di Lepuy, che era uno dei santuari mariani più importanti della Francia del tempo. Era proprio nel cuore della Francia, sul monte Anis. E lì avvenne il miracolo. Non si sa bene cosa accadde, sta di fatto che Mirat chiese il battesimo e cambiò il suo nome arabo, Mirat, in Lourdes, da qui poi Lourdes. Da quel momento il suo castello e la sua terra prenderà il nome di Lourdes. I soldati, al seguito di Mirat, lasciarono come omaggio sull'altare della Vergine dei fascetti di erba, che erano stati raccolti nella pianura di Lourdes, proprio nei pressi della grotta, con i quali avevano ornato le loro lance. Il legame poi con la città e il santuario di Le Puy, cioè la cittadina, ecco, di Lourdes e il santuario di Le Puy, si mantenne lungo i secoli. Abbiamo diverse testimonianze storiche. Per esempio, nel 1062, il conte di Bigorre, Bernardo I, sotto la cui autorità cadeva il territorio di Lourdes, stipulò, abbiamo questo documento, stipulò con il santuario di Le Puy un atto di sottomissione in cui si dichiarava vassallo della Beata Vergine Maria di Le Puy, impegnando lui stesso e tutti i suoi successori a deporre sull'altare della Santissima Vergine ogni anno 60 scudi in segno di tributo e di sottomissione. In pratica, secondo quello che era il diritto dell'epoca, la Beata Vergine Maria di Le Puy era la vera padrona di quel territorio, di cui il conte ne era un amministratore. Il conte, anzi, decretò una sorta di anatema, di scomunica contro tutti i suoi successori che non avessero voluto riconoscere questo vassallaggio e tributare il pegno stabilito alla Beata Vergine Maria ogni anno. Un documento questo che è conservato ancora oggi nell'archivio di Pau. Nel 1307 il territorio Lourdes viene ceduto al re Filippo il Bello, che però riconosce il vassallaggio della terra di Maria e promette di continuare il versamento di questo tributo al santuario di Le Puy. Anzi, a manifesto visibile che il re si considerava solo un vassallo della terra di Bigorre, in alcuni giorni dell'anno sulla torre del castello di Lourdes veniva abbassata la bandiera regale e fatta innalzare quella della Vergine Maria di Le Puy. E questo impegno dei sovrani continuò ininterrottamente lungo i secoli fino all'arrivo della Rivoluzione francese. Il santuario, anzi, della Vergine di Le Puy venne profanato, la statua della Beata Vergine Maria che si trovava in questo santuario di Le Puy fu portata su un carro di immondizia e bruciata, e la stessa diocesi venne soppressa. Dopo questa terribile bufera, nel 1827, Re Carlo X riesce a ristabilire la diocesi di Le Puy e a riconoscere nuovamente il proprio vassallaggio nei confronti della terra di Lourdes, riprendendo a versare al santuario il tributo annuale. E le ragazze di Lourdes ogni anno portavano in pellegrinaggio al santuario di Le Puy dei fascetti d'erba e di fiori raccolti nella pianura di Lourdes, a ricordo di quello che fecero i soldati di Mirat. E questi fascetti di fiori di erba li raccoglievano proprio nella tenuta di Savy, che terminava alla grotta dove poi avverranno le apparizioni che tra breve racconteremo. Nel 1830 sale al trono il re borghese Luigi Filippo, il quale in gioventù era stato proprio uno di quelli che aveva preso parte attivamente alla profanazione del santuario di Le Puy. Questo re, appunto detto borghese, come se volesse, diciamo, liberarsi in qualche modo da qualsiasi sottomissione alla Chiesa e alla fede, decreta abolito il vassallaggio della terra di Bigorre e di Lourdes nei confronti della Vergine di Le Puy. Secondo la legge feudale antica, i diritti del sovrano cessavano se entro i 30 anni dall'incompiuto adempimento degli obblighi del vassallo, cioè quindi questo portare i 60 scudi, questa cifra simbolica, ecco, di sottomissione al proprio sovrano, non avesse rivendicato i propri diritti. Ed ecco che, come fa osservare il grande storico di Lourdes, Emilio Brayon, proprio un anno esatto prima della scadenza della cessazione dei diritti sovrani, la Vergine Maria si presentava a Lourdes per reclamare il suo dominio su quella terra che Dio, nella sua provvidenza, le aveva assegnato come luogo di grazia e di misericordia per i figli bisognosi. Ed è interessante anche notare come nel santuario di Lepuì sorgeva una, c'era una fonte, una sorgente, dove si leggevano queste parole. Per grazia del potere di Dio, questa sorgente serve di medicina agli infermi e viene in loro soccorso gratuitamente quando per essi a nulla più valgono i medici. È bello notare come la Madonna, il santuario della Madonna di Lepuì aveva anch'esso una fonte miracolosa per impetrare dal Signore la grazia della guarigione. Come poi sorgerà di fatto a Lourdes. Ancora notiamo che il santuario di Lepuy era dedicato all'Annunziata. È proprio durante l'Annunciazione che l'angelo chiama Maria la piena di grazia, che caritomene, colei che è piena di grazia, che è sempre stata piena di grazia, che lo è e lo sarà sempre. In altri termini, colei che è l'Immacolata, che si presenterà a Lourdes proprio come la tutta grazia. Ed è bello vedere questo legame, no? Perché ci fa capire come la storia è nelle mani di Dio, anche quando gli uomini vogliono sottrarre, vogliono combattere Dio, sono destinati a fallire, perché Dio ha sempre l'ultima parola. Egli che rovescia, come canta la Madonna del Magnificat, i potenti dai troni e innalza gli umili. E difatti proprio a Lourdes vedremo, sorgere un luogo in cui l'ateismo, il positivismo, il concetto di una scienza che ormai è quasi un idolo, che può superare tutti i nostri problemi, verrà proprio demolita da un po' di acqua di sorgente e da una fanciulla analfabeta, qual è Bernadette. Ora, non ci dilunghiamo ulteriormente. E andiamo a narrare quelle che sono le apparizioni del 1858 e ci serviremo del testo scritto da Madre Maria Teresa Bordanave, Superiora Generale della Suore della Carità, che ha scritto un libro su Bernadette e che è stato poi tradotto dal francese in italiano. A cura proprio della postulazione della causa di Santa Bernadette, pubblicato nel 1933, l'anno in cui Bernadette fu canonizzata. Era l'11 febbraio 1858, scoccava mezzogiorno e dai campanili delle regioni vicine tintinnava l'Angelus. Bernadette con la sorella Antonietta e una loro piccola compagna, Giovanna Badie, si dirigono verso la sponda del Gave in cerca di legna secca, attraversando la prateria vicino alla roccia di Massabiel, che in quei tempi era contornata dal canale di Savy. Essendo in quell'epoca il Gave scarso d'acque, ne era avvenuto che tra le due correnti si era formato un piccolo banco di sabbia e di ghiaia, e inoltre, non essendo in quel giorno il mulino messo a movimento, le acque del canale erano molto basse. E qui cediamo la parola a Santa Bernadette, così come scrive di propria mano nelle sue note intime. La prima volta che andai alla grotta, mi recai con altre fanciulle per raccogliere legna. Arrivate al mulino, domandai loro se volevano recarsi a vedere il luogo ove le acque del canale si confondono con quelle del Gave. Avendomi esse risposto affermativamente, seguimmo insieme il canale e ci troviamo innanzi a una grotta. Niente che cercando legna è facile che il fiume porti i rami secchi che in qualche modo si sono staccati a monte. Nell'impossibilità di inoltrarci di più, le mie compagne si misero in grado di attraversare l'acqua che stava dinanzi alla grotta, restando io sola sull'altra sponda. Le pregai allora di gettare alcune pietre sull'acqua per aiutarmi a poter passare anch'io senza scalzarmi. Ma avendomi detto che se volevo passare facessi come avevano fatto esse, mi spinsi quanto qualche passo più lungi per vedere se potessi trovare un passaggio più facile, ma inutilmente. Ritornai allora dinanzi alla grotta, qui bisogna aprire la parentesi che Bernadette soffriva ormai da anni di asma, oltre che problemi di stomaco, per cui la madre si era raccomandata di non prendere freddo, di qui, diciamo, il suo indugio nell'attraversare il fiume. Ritornai allora dinanzi alla grotta. Non avevo ancora tolto la prima calza che sentii d'improvviso un rombare come di vento gagliardo. È bello come la presenza della Beata Vergine Maria sia preparata da questo vento gagliardo che ci ricorda le grandi rivelazioni bibliche, no? Quando Dio si manifesta nel vento. E pensiamo anche alla Pentecoste, pensiamo a Elia. Quando si trova sul monte. Continuando, volsi la testa quindi dalla parte della prateria e vidi che i rami degli alberi non si muovevano. Continuando a scalzarmi, sentii nuovamente rombare con lo stesso impeto, per cui, avendo alzato lo sguardo verso la grotta, vidi una signora vestita di bianco. Ne rimasi non poco spaventata e, credendo di essere in preda a un'illusione, mi stropicciai gli occhi, ma invano. Vedete qui anche la semplicità, no? Di questa fanciulla. Vedevo sempre la stessa signora. Misi la mano in tasca ed estrassi il mio rosario. Evidentemente era ciò che gli dava sicurezza, no? Il rosario, come dire, la presenza di Dio nel momento del terrore, della paura che gli era sopraggiunta nel vedere questa misteriosa figura. Volendo fare il segno della croce, non fui capace di alzare la mano sino alla fronte, ne rimasi perciò sempre più colpita. Ma vedendo la signora prese il rosario che teneva fra le sue mani e fatto ella stessa il segno della croce, provai anch'io una seconda volta e vi riuscii. Non appena fatto il segno della croce, il grande spavento che avevo provato scomparve. Ed è anche qui uno dei segni che i grandi direttori di spirito ci dicono per riconoscere una vera apparizione, diciamo, della Madonna da quella che può essere un'apparizione diabolica. L'apparizione diabolica in un primo tempo può sembrare dolce, ma poi lascia l'animo inquieto, mentre la rivelazione divina, la rivelazione che viene da Dio, spesso produce in un primo principio un grande timore, un grande terrore, ecco, davanti a qualcosa di soprannaturale che poi si converte in una grande dolcezza e quiete e pace. E così è nel caso di Bernadette. È anche interessante questo fatto che lei non riesce a fare il segno di croce finché la Madonna non fa il segno di croce. E sembra quasi ricordarci la verità, come siamo incapaci di pregare senza l'azione, ecco, dello Spirito Santo, senza l'azione divina. Come dice San Paolo, no? Abbiamo bisogno dell'aiuto anche di Dio per pregare in modo degno davvero di Lui. Non appena fatto il segno della croce, il grande spavento che avevo provato scomparve. Mi inginocchiai e recitai il rosario in presenza di quella bella signora. Terminata la recita del rosario, ella mi fece cenno ad avvicinarmi, ma non osai ed ella disparve. Estrassi allora l'altra calza per poter attraversare il piccolo corso d'acqua che si trovava innanzi alla grotta e tutte insieme ci ritirammo. Strada facendo, domandai alle mie compagne se non avessero veduto nulla. No, mi risposero. Ma tu hai veduto qualche cosa? O no, se voi nulla avete veduto, io pure non ho veduto nulla. Non volevo rivelare loro chi che sia, ma esse mi pregarono talmente che mi decisi a parlare, a condizione però che non avrebbero fatto parola. Mi promisero di custodire il segreto, ma appena arrivati a casa si fecero premura di riferire quanto avevo veduto. Era il giovedì 11 febbraio 1858, e così finisce il racconto di Bernadette. La madre subito, temendo che sua figlia fosse trastullo di qualche illusione, le proibì di ritornare alla grotta. Proibizione che rinnovò la sera quando quando si accorse che Bernadetta era in preda a una viva commozione nel recitare le preghiere della sera, che anzi piangeva nel recitarle. E quasi spaventata, la madre gli rinnovò la proibizione. Nara la fanciulla, andammo a dormire, ma non mi fu possibile prendere sonno. La figura così buona, così graziosa della signora mi tornava senza posa alla mente. Avevo un bel ricordarmi di ciò che mi aveva detto la mamma, non potevo indurmi a credere di essermi ingannata. Così, avendo questa proibizione, lei sentiva il desiderio di andare alla grotta, sentiva questa attrazione, ma in obbedienza alla madre non ci va. Finché domenica 14 febbraio, dopo la messa solenne della parrocchia, 5 o 6 delle giovani compagne, desiderosi di andare con lei alla grotta, insistettero talmente presso la madre e il padre che questi, non sapendo resistere alle vive istanze, finirono per cedere. Passando davanti alla chiesa, la piccola comitiva si provvide d'acqua benedetta e si avviò alla volta della roccia di Massabiel. Tutto intorno era solitudine e deserto. Arrivata alla grotta, le fanciulle si inginocchiarono recitando il rosario. Eccola, gridò subitamente Bernadette. Ella sorride. Il viso di Bernadette era radioso. Si avvicinò alla visione e, spruzzando l'acqua benedetta, disse: Se tu vieni da parte di Dio, vieni pure. La signora sorrise ed, avvicinatasi a Bernadette, si chinò verso di lei. La fanciulla si inginocchiò e ben presto le compagne la videro pallida, rapita in estasi. E non c'era modo di distrarla, neppure quando dall'alto cadde una pietra lanciata da Giovanna Abbadie, questa compagna che era stata quella che aveva accompagnato Bernadette il primo giorno dell'apparizione, e che era rimasta un po' scocciata anche dal fatto che Bernadette dicesse e non dicesse, e del fatto che comunque lei alla fine non aveva raccolto la legna, l'aveva un po', diciamo, fatta arrabbiare, ancor più si era arrabbiata del fatto che queste compagne non avessero chiamato anche lei a venire alla grotta e quindi aveva lanciato questa pietra dall'alto. 50 anni più tardi, Giovanna Abbadie, piangendo, dirà: Oh, quella pietra l'ho sempre sul cuore, e dire che la lanciavo contro la Vergine Santa. Sta di fatto che le compagne, nel vedere così pallida Bernadette, cercano di smuoverla, di svegliarla, ecco, da questa estasi, ma non vi riescono. Hanno quasi paura che stia per morire, per cui corrono dal vicino mugnaio per chiedere aiuto, il quale, essendo un uomo molto forzuto, la prende di peso e la solleva, portandola via. Tuttavia rimane anche lui come pieno di un sentimento di rispetto davanti a questo contatto del soprannaturale che sembra avvincere anche quelli che circondano Bernadette. Durante questo tragitto l'essere misterioso continuò per qualche tempo a stare innanzi a Bernadette finché la visione scomparve completamente ed ella tornò in sé. Quando la madre fu informata di tutto, corse agitata. E quasi fuori di sé l'avrebbe certamente battuta, infatti era scesa col bastone la madre, no? Intenta proprio a darle di santa ragione, se non fosse intervenuta la madre del mugnaio che disse: Non la percuotete, vostra figlia è un angelo. Da quel momento il pensiero della signora veduta in visione si impadronì talmente di Bernadette che le stava di continuo dinanzi agli occhi, tale quale le era apparsa, bella e dotata di tanta grazia e maestà che le era impossibile darne una benché pallida immagine. Difatti, più tardi avrà per tutti i paragoni che le si proporranno solo una smorfia di disprezzo e in presenza delle più celebri beltà mondane non farà che esclamare: Oh, esse non possono in nessun modo reggere al paragone, e mia signora è bella, bella più che ogni altra cosa. Così ce la descrive Bernadette. La Vergine indossava una lunga veste di sfolgoreggiante candore, graziosamente fissata alla radice del collo, le sue maniche erano strette. Le avvolgeva il capo fino alla linea della fronte un bianco velo che sciolto le ricadeva per le spalle, coprendone un tantino le braccia con le sue pieghe ondeggianti, e scendeva giù di dietro lungo tutta la persona. Le cingeva i fianchi una fascia di color celeste annodata sul davanti a mezzo il corpo e pendente duplicata e senza ornamento fino ai piedi. Questi apparivano nudi sotto le falde della lunga e ampia veste e sulla loro estremità brillava una rosa gialla come oro. Dall'una delle sue braccia pendeva un lungo rosario di grani bianchi infilati in una catenella d'oro scintillante che terminava in una bella croce. Pure d'oro lucente come quella delle rose. Il 18 febbraio, fin dallo spuntare del giorno, Bernadette, accompagnata dalla signora Millet e dalla signora Peyrette, figlia di Maria, si dirigono alla volta della grotta dopo aver ascoltato la Santa Messa. Ecco, dalla precedente apparizione che era venuta la domenica 14 febbraio, passano alcuni giorni proprio perché la madre e il padre non ne vogliono sapere che la figlia torni alla grotta. Sa di fatto che però la madre non poteva dire di no a questa signora Milet, la quale era una di quelle che le dava più lavoro come sarta, e quindi non può dire di no a questa signora che prende sotto la sua protezione Bernadette, assicurando alla madre di andare un po' di nascosto, ecco, senza farsi notare alla grotta. Questa volta si erano munite di un cero benedetto, perché nelle loro intenzioni doveva servire come arma soprannaturale contro qualsiasi intervento diabolico. Si erano anche provviste di carta, penna e inchiostro per dare, così, a quella figura che appariva a Bernadette, facilità di scrivere i suoi desideri. Bernadette, benché tormentata d'asma, camminando in testa alla comitiva, improvvisamente con meravigliosa agilità, lasciò il gruppetto delle donne lanciandosi verso la grotta. Eccola, esclamò, entrando in estasi. Avvicinandosi al cespuglio di rose selvatiche che si trovava al piede della grotta, alzandosi sul piedi, pregò la visione di scrivere ciò che voleva far sapere. E per la prima volta la signora parla a Bernadette e le dice: «Ciò che ho da dirvi non è necessario che lo scriva. Volete avere la bontà di venire qui per 15 giorni?» Avendo la fanciulla risposto affermativamente, la figura disse: «Io non vi prometto già che voi sarete felici in questo mondo, ma nell'altro». Bernadetta, dolcemente commossa, pareva felice in quel giorno, ma non diede alcun segno di estasi esteriore. «Domanda un po' alla visione se la mia presenza qui non le importuna», disse la Millette. Bernadette alzò gli occhi verso l'alto della grotta e poi rivolgendosele le disse: «La signora risponde no, la sua presenza non mi è punto spiacevole». Bernadette si rimise quindi con fervore a pregare, interrompendosi di tanto in tanto per abbandonarsi intimi colloqui con la visione. Passò così un'ora, poi tutto disparve. «Ella vi ha lungamente guardata e vi ha anche sorriso», disse più tardi Bernadette alla Peyrette, che in sulle prime a queste parole non provò commozione alcuna, ma ripensandoci dopo ne rimase così commossa da confessare di non vivere più che di quel sorriso. Ed è interessante il fatto che questa dolce signora che appare, che poi si svelerà essere la Beata Vergine Maria, guarda con particolare affetto questa signora, signorina, che era e apparteneva alle figlie di Maria. Non si era sposata, era una ragazza che si era dedicata così al Signore. Quindi È anche bello questo sguardo dolce di Maria verso colei che si era consacrata in modo speciale a lei. E quindi anche la Madonna guarda a noi con occhi di particolare predilezione se davvero ci doniamo a lei, ci consacriamo a lei e desideriamo vivere la nostra vita tutta proiettata verso la sua gloria, nell'amarla, nel conoscerla sempre più e nel farla conoscere sempre più anche agli altri. Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo con le apparizioni che seguono. Bene, allora continuiamo il racconto dell'apparizione. Abbiamo visto come il 18, giovedì 18 febbraio, che è la terza apparizione, la Madonna invita Bernadette a tornare per 15 giorni. Quindi il 19 al mattino, accompagnata dalla madre e dalla zia Bernarda, si dirige verso la grotta c'è anche un piccolo gruppo di persone che la seguono. La veggente appena giunta si mette in ginocchio, col rosario in mano, fa il segno della croce. Un momento dopo il mondo materiale era scomparso dai suoi occhi e la sua anima era assorta nella contemplazione della celeste apparizione. Un sorriso ineffabile illuminava il suo volto e una corrente di gaudio la rendeva interamente felice nella visione che allora stava provando. La madre che la contemplava vedendolo col corpo inclinato in avanti, quasi in atto di alzarsi da terra e prendere il volo, presa da ammirazione e da timore, gridò: «Mio Dio, vi scongiuro, non mi togliete mia figlia!» Altre voci esclamavano: «Oh, quanto è bella!» L'estasi durò circa mezz'ora. Bernadette, rinvenuta dal rapimento, raccontò che durante il suo dialogo con la visione un tumulto di voci selvagge si era fatto udire al di sopra delle acque del cave e che queste voci si contrastavano, si confondevano, si incrociavano le une alle altre. Ed una di queste voci, dominando tutte le altre, gridava: «Scappa, scappa!» Ma uno sguardo della signora aveva dissipato ogni cosa. Satana, prevedendo senza dubbio i disegni misericordiosi del Cristo su questa grotta, voleva opporvisi e impedirli, sforzandosi per prima cosa di spaventare la fanciulla. È bello come basta uno sguardo davvero della Madonna per scacciare Satana, la Madonna che è la vincitrice, colei che è come uno schieramento volto a battaglia. La quinta apparizione avviene sabato 20 febbraio. Intanto la fama si sparge non solo nella piccola capitale della Bigorra, ma anche per tutti i villaggi circonvicini e il nome di Bernadette è sulle labbra di tutti. Alcuni se ne burlano, altri fingono di restare indifferenti, mai più cominciano già a indovinare il nome della dama misteriosa che appare a Massabielle. I visitatori da centinaia diventano ben presto migliaia. Per vedere la privilegiata fanciulla in estasi non si teme di sfidare la fatica, il freddo, l'insonnia. Ognuno si colloca come può, inerpicandosi persino sulle balze ghiacciate e umide della grotta o portandosi sull'altra riva del cave. Dal canto suo la fanciulla passa in mezzo a quella moltitudine, quasi senza accorgersene. «Io non vedevo nulla», confesserà più tardi a una religiosa, «tanto era penetrata dal pensiero di colei che mi appariva». Bello anche questo volere, diciamo, piacere soltanto agli occhi di Dio. Anche noi quando camminiamo nel mondo non dobbiamo farci né lusingare dalle lodi né turbare dai cattivi giudizi. Noi valiamo quanto valiamo agli occhi di Dio, agli occhi della Beata Vergine Maria, ed è solo a questi occhi celesti, ecco, che noi dobbiamo premunirci di piacere. Arrivata alla grotta, andava a inginocchiarsi sopra una pietra, guardata da tutti con religioso rispetto. E il posto di Bernadette si diceva. Recitava le sue Ave Marie con gli occhi fissi sull'apertura della grotta e ben presto il suo viso si trasfigurava. E la folla, rapita da un so che non so che di soprannaturale, che non si poteva spiegare, cercava di vedere l'invisibile. In effetti il volto di Bernadette diventava come uno specchio che rifletteva quello della Beata Vergine Maria. Dal volto di Bernadette loro capivano se il messaggio era lieto o triste. Così dicono coloro che erano presenti a questi fatti. La prima cosa che si osservava era uno splendore calmo e dolce che tingeva d'oro l'apertura alla roccia, poi tutto veniva inondato da un fulgore sempre più intenso. La Vergine appariva ritta, coi piedi posati sul rosaio, salutava la fanciulla, le sorrideva e si inchinava di nuovo. Poi, col crocifisso del suo rosario spiegato, si faceva il segno della Santa Croce con una grazia e un fervore ineffabili. In certi momenti Bernadette pareva maggiormente fissarsi nella visione, come se l'ascoltasse. Parecchie volte, anzi, dovette indirizzare la parola alla bella signora, ma nessuno orecchio poté mai avvertirne il suono. Questa era in linea generale la fisionomia delle apparizioni. Ognuna però aveva un carattere particolare. In quella del 20 febbraio, che fu la quinta, Bernardetta, dopo 40 minuti di estasi, confessò che la Signora l'aveva insegnato, parola per parola, una preghiera da recitarsi da lei sola. Quale era questa preghiera scaturita dal cuore della Madre di Dio, nessuno l'ha mai potuta sapere. Ma quello che è certo, avendoselo ella stessa confessato, è che la fedele discepola la recitò tutti i giorni della sua vita. Ecco la Madonna che diventa maestra di preghiera. Ma è bello come nei Vangeli si legge che i discepoli si avvicinano a Gesù e gli chiedono: insegnaci a pregare, come dobbiamo pregare. La preghiera racchiude la nostra fede. Certo, questa preghiera era una preghiera speciale per Bernadette, ma noi abbiamo, ecco, la preghiera per eccellenza che la Madonna ci ha dato, che è il Rosario. E dobbiamo davvero tenerci ad essere fedeli a questa preghiera che racchiude in sunto, possiamo dire, tutto il Vangelo, tutti i misteri principali della vita di Gesù e di sua madre. Giungiamo quindi alla sesta apparizione, domenica 21 febbraio. Erano le 6 del mattino quando Bernardetta arrivò alla grotta, aprendosi a stento un passaggio tra la folla che l'acclamava entusiasticamente, senza però che ella ne facesse alcun caso. Vi era presente allora un medico dotto e distinto, il signor Dozous. Si era deciso di andare lui stesso alla grotta con la segreta speranza, come confesserà più tardi, che con una sola parola pronunziata in nome della scienza sarebbe bastato a mettere in chiaro la cosa e a far cadere tutto quel puerile castello di patologico misticismo. Così pensava lui. Ma non appena vide l'estatica, subito comprese che si trovava in presenza di un fatto che dal punto di vista scientifico e medico non era così facile a spiegarsi. Allorché poté constatare coi suoi propri occhi che Bernadette conservava anche durante l'estasi il pieno possesso di se stessa, di modo che poteva consegnare volta per volta a una delle persone più vicine la sua candela, spenta da una corrente d'aria perché fosse riaccesa, che il polso era tranquillo, la circolazione del sangue regolare, senza la minima sovraeccitazione nervosa, conobbe che là vi era il dito di Dio. Però, dicono i biografi, prima di arrendersi e confessare il suo imbarazzo, tornò più volte a Massabielle, e ciò fu anche provvidenziale. Il dottore osservò che durante questa sesta apparizione il viso della veggente cambiò un tratto. Si conturbò e grosse lacrime le caddero giù per le guance. La ragione ne era che la signora l'aveva privata per un istante del suo sguardo e l'aveva diretto lontano con tristezza. Poi, avendolo riportato nuovamente sulla fanciulla prostrata ai suoi piedi, l'aveva detto: pregate per i poveri peccatori. Parole che si scolpirono nell'anima di Bernadette e diventarono da quel momento una regola della sua vita. Ecco, il vedere solo il volto della Madonna triste sarà anche uno di quei motivi che spingerà poi anche i pastorelli di Fatima, no? A dedicarsi davvero con una generosità senza pari nel sacrificarsi per i poveri peccatori, il voler consolare quel volto tanto amato, tanto amabile, di Maria, di Gesù. E anche noi dobbiamo prendere sul serio questa missione che abbiamo come cristiani di pregare per i poveri peccatori, pregare per quanti sono lontani dalla fede, per quanti non conoscono Dio, per quanti si sono perduti pur avendo conosciuto la fede. Si sono perduti nel vizio, nel peccato. Ben presto, però, una gioia celestiale rianimò la fisionomia della veggente che riprese la sua solita espressione serena. Nel frattempo, il signor Giacomet, che era allora la testa della polizia di Lourdes, si propose di mettere fine una buona volta a ciò che riteneva una commedia interessata. Fatto sta che le sue minacce arrivarono a intimidire anche il. padre della fanciulla, il quale proibì alla figlia di recarsi da allora in poi alla grotta. E tutto ciò avvenne la sera di domenica. Il giorno seguente Bernadette si recò alla scuola col suo solito paniere sotto braccio, non senza aver prima ricevuto la raccomandazione dei genitori, cioè di non deviare né a destra né a sinistra. La cosa andò bene al mattino, ma appena fatto il suo modesto pranzo del mezzodì, ella riprese la strada dell'ospizio e arrivò in capo al poggio che dal ponte dell'Uscello porta all'ospizio, ed ecco che è che una barriera invisibile le impedì di proseguire. Tentò più volte di superare quella resistenza, ma invano una forza irresistibile la trascinava dalla parte del Gave, tanto che in breve si trovò di fronte alla grotta. E qui una dolorosa prova aspettava la povera fanciulla. La visione non apparve. I liberi pensatori del luogo già intonavano l'inno della vittoria. Ma il Dio sa cavare il bene dal male. Questa prova gettò in così viva costernazione l'animo di Bernadette che il padre ne sentì compassione e da quel momento le tolse ogni proibizione ed ora innanzi l'avrebbe potuto con tutta libertà recarsi alla grotta. Qualcuno ha sottolineato il fatto che sente questa attrattiva, va alla grotta, ma la Beata Vergine non appare. Quasi a voler sottolineare quanto ami l'obbedienza, quasi a non voler mancare a quel precetto, ecco, che troviamo nel comando di Dio, ecco, di obbedire al padre, alla madre, di obbedire all'autorità. Il giorno seguente, martedì 23 febbraio, si recò nuovamente al mattino alla grotta dopo aver ascoltato la messa e questa volta subito ebbe la consolazione dell'apparizione della celeste Signora. I suoi occhi si illuminarono, le sue labbra si atteggiarono angelici sorrisi, misteriosi colloqui si stabilirono tra lei e l'apparizione. Ora sembrava sussultare di gioia, ora sembrava umile e supplichevole, a volte intenerita fino alle lacrime, sembrava formulare una preghiera. Era l'apparizione dei segreti. Maria innalza l'umile pastorella dei Pirenei alla sublime dignità di confidente, da questo momento l'unisce al suo cuore con quel triplice segreto che Bernadette porterà con sé fino alla tomba. Questa volta il soprannaturale fece una seconda conquista nella persona del signor Estrale, uomo colto e intelligente. Quindi, oltre quel medico, ecco un'altra persona importante, convertirsi, riconoscere come autentiche le apparizioni di Lourdes. Cosa avrà detto la Madonna in quei segreti? Beh, era probabilmente qualcosa che riguardava lei e la sua missione, tant'è vero che la Madonna gli disse di tenerli per sé fino alla tomba. Giungiamo all'ottava apparizione, mercoledì 24 febbraio. Fino a questo giorno la signora della grotta non aveva avuto con Bernadette che intime comunicazioni. Cioè, a parte la terza apparizione in cui la Madonna l'aveva invitata a venire lì per 15 giorni e in cui gli aveva detto: non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro. Le altre apparizioni sono tutti colloqui interiori che riguardano soltanto Bernadette. In questa però ottava apparizione, ecco che c'è un messaggio anche per noi. All'ora solita, Bernadette giunse alla grotta, benché come le altre volte subito fosse rapita in estasi, pure si osservò che questa volta la sua faccia dimostrava un'insolita tristezza. Anzi, alcuni momenti dopo fu udita ripetere agli astanti con voce commossa e interrotta da singhiozzi queste parole che uscivano dalle labbra della Signora Celeste: penitenza, penitenza, penitenza. Era la madre di Dio che dopo aver parlato alla sua figlia prediletta si rivolgeva ora ai suoi figli, ai peccatori, e con questi accenti li invitava al pentimento, alla penitenza per poter far scendere sul loro capo il perdono del cielo. Mentre un silenzio solenne regnava tutto all'intorno, un intervento intempestivo venne a turbare bruscamente la tranquillità della folla. Era il maresciallo dei carabinieri Lourdes, che accompagnato da un subalterno arrivò improvvisamente alla grotta, gridando con prepotenza: "Largo, largo! Che fai tu qui, piccola commediante?" Bernadette però era tutta assorta nella visione, non batté palpebra, ma continuò nel suo raccoglimento. Allora il maresciallo, vedendo che invece d'ottenere il suo intento non faceva che sollevare mormorazione fra gli spettatori, che già incominciavano a minacciare, pensò che era meglio partito ritirarsi in buon ordine, non senza però aver prima lanciato il suo superbo e dire che queste sciocchezze accadono in pieno secolo XIX. Quindi in questa apparizione Bernadette ripete ciò che la Beata Vergine Maria le comunica: penitenza, penitenza, penitenza. È così che inizio il Vangelo. San Giovanni Battista inizia proprio a predicare nella Giudea: pentitevi. E Gesù inizierà il suo ministero pubblico ancora dicendo al mondo: penitenza, penitemini et credite Evangelio, fate penitenza e credete al Vangelo. E qui racchiuso tutto il sunto, il cuore del Vangelo. Per poter accogliere la grazia di Dio occorre pentirsi. Penitenza viene da pentimento. Fare penitenza vuol dire riconoscere il proprio errore e porvi rimedio con una vita nuova, con una vita rinnovata. Ecco perché anche penitenza si traduce anche a volte con conversione. Fare penitenza o convertirsi possono essere due termini ambivalenti che esprimono lo stesso concetto. Occorre pentirsi, occorre convertirsi. Giungiamo alla nona apparizione. Andate, ella dice a Bernadette in estasi, andate a bere alla fontana e a lavarvi. La fanciulla obbediente si alzò e fece per incamminarsi verso il cave. Ma un cenno della visione si arrestò bruscamente, girò intorno lo sguardo inquieta e dubbiosa, finché alzati di nuovo gli occhi verso l'apertura della grotta, come se volesse ancora interrogare la dolce signora, finì per dirigersi verso l'angolo sinistro della grotta, ove giunta si curvò e si pose a raspare per terra. Il piccolo buco che ella venne ingrandendo con le dita si trovò ben presto riempito d'un'acqua fangosa, e la fanciulla, dopo averla portata per 3 volte alla bocca, ne bevette. Si lavò la faccia e, preso un filo d'erba là vicino, lo mangiò. I testimoni di questo strano spettacolo, quegli stessi che l'estasi di Bernadette avevano gettato nella più profonda ammirazione, che avevano sentito il soprannaturale invadere la loro anima, subirono in quel momento un'eclissi della loro fede. Ansiosi si domandavano l'un l'altro se Bernadette non avesse realmente perduto il cervello, come avevano pronosticato i nemici delle apparizioni. Peraltro, finita l'estasi, non si verificò nessun segno di squilibrio mentale nello stato della fanciulla, anzi la sua umiliazione fu feconda, perché non si tardò a constatare che nel punto in cui Bernadette aveva raspato la terra sgorgava un filo d'acqua appena visibile, il quale lentamente scorrendo a intervalli, perdendosi qua e là sotto la sabbia, cercava di aprirsi il passaggio verso il torrente. E a cominciare dal giorno seguente, nessuno poté più dubitare che la sorgente che scorreva dalla roccia di Massabiel non fosse un dono del cielo. Ecco interessante questo gesto di Bernadette, oltre alla sorgente, questo mangiare l'erba. È interessante perché ogni Pasqua gli ebrei dovevano mangiare l'agnello con erbe amare, per ricordare le amarezze che il popolo aveva subito durante la schiavitù in Egitto, dal quale Dio li aveva poi liberati con mano potente. E l'agnello pasquale proprio figura di Cristo, il vero agnello, no? Come l'ha indicato Giovanni Battista, l'agnello di Dio che viene a togliere il peccato del mondo, che viene a prendere su di sé le nostre amarezze. Ecco l'agnello pasquale con le erbe amare, prende su di sé i nostri peccati per liberarci dalla schiavitù antica. E noi, come Bernadette, siamo chiamati a prendere dietro lui la nostra croce, a completare, come dice San Paolo, ciò che manca in noi alla passione di Cristo, per poter essere con lui risuscitati a una vita nuova. Anche quel fango, no? Sul volto di Bernadette all'inizio, no? Quando cerca di prendere quell'acqua che è ancora fangosa e portarsela alla bocca, no? Si sporca di fango. Quel volto di Bernadette coperto di fango ci ricorda il volto di Cristo che non era più riconoscibile per le sofferenze e il dolore sulla croce, no? Quel volto che sembrava non più d'uomo, no? Come dice il salmista. Ecco Gesù, la Madonna che unisce alla propria missione Bernadette. Non ti farò felice in questo mondo, ma nell'altro. Bernadette che è chiamata anche lei ad essere strumento di misericordia per i peccatori, strumento di grazia per i peccatori. Ecco, ormai il tempo volge verso la fine, dobbiamo un po' accelerare. Decima apparizione, entrata subito in comunicazione con la Signora, si sente ripetere queste parole: "Bacerete la terra per i peccatori", anche qui in segno di penitenza. Immediatamente l'umile fanciulla curvò la testa e baciò la terra, poi, spinta senza dubbio da un'ispirazione segreta, si rivolse alla folla e con la mano indicò che tutti dovevano fare altrettanto, volendo così associarla a quest'atto di penitenza. Ecco allora che la Madonna che appare lì a Lourdes Bernadette invita i suoi figli a unirsi al sacrificio di Cristo, al sacrificio di Bernadette, al sacrificio che fanno i santi, no? Con la loro vita, per salvare i peccatori, per poter lavare da questo mondo il peccato, che è il vero male, è il vero disordine. L'undicesima apparizione, si verificano le stesse parole, gli stessi gesti. La dodicesima apparizione è silenziosa. Nella tredicesima apparizione la Madonna chiede di andare dai sacerdoti e chiedere che si venga lì in processione, che si costruisca una cappella. La richiesta viene poi nuovamente fatta dalla Madonna nella quattordicesima apparizione, fino a giungere a giovedì 25, sedicesima apparizione, in cui la Madonna svela il suo nome. Finalmente, dopo tre richieste di Bernadette, dice: "Io sono l'Immacolata Concezione". In aprile, mercoledì 7 aprile, c'è la diciassettesima apparizione dove si verifica il miracolo del cero, il cero che non brucia le dita di Bernadette. E infine l'ultima apparizione silenziosa che avviene mentre Massabielle è stata barricata per ordine del governo, in cui Bernadette vede per l'ultima volta la Beata Vergine Maria più bella che mai. Ed è bello che l'ultima apparizione è proprio il 16 luglio, in cui si ricorda la Madonna del Carmine, la Madonna che ci invita a rivestirci del suo abito, rivestirci delle sue virtù, della sua grazia. Bene, ormai il tempo è scaduto e vogliamo allora prepararci a questa grande festa accogliendo l'invito della Madonna, l'invito alla penitenza, l'invito a lavarci con l'acqua della sorgente, che è anzitutto quella dei sacramenti, attraverso cui il Signore ci purifica e ci eleva e ci rende sempre più suoi strumenti nelle sue mani per per la conquista del mondo intero al regno di Cristo. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.